Allora, riprendiamo dall'ultima proposizione. Vite esposte alla solidarietà costitutiva dei soggetti sociali allo scambio, sia comunicativo sia merceologico, cioè dallo scambio lessicale, dalla vox, accoglitivo ed identificativo, il gruppo di sangue, eccetera, allo scambio lavorativo, cooperativo di più ampie istituzioni, diciamo così. Nello scambio lo squilibrio naturalmente. Vite originariamente esposte ed estraniate perché sono prese tra la verità e l'inganno, tra il dire la verità e il nascondere la verità, su questo si potrebbe dire moltissimo, ma dobbiamo trattenerci. Vite esposte alla estraniazione fiduciaria. Ma siamo tutti esposti ad estraniazione fiduciaria, è la nostra condizione sociale. Essere esposti, essere estraniati, alienati nella fides dell'altro, nella fiducia reciproca ipotetica. Per cui gli esseri umani si realizzano, si perdono, si salvano, rovinano. E nello scambio c'è lo squilibrio fondamentale, ecco, che va sottolineato con grande forza. Proprio perché c'è scambio, c'è squilibrio, perché lo scambio non è mai tra uguali, questa è una follia. Lo scambio è sempre tra chi richiede e chi offre. Qui si radicano le illusioni del liberismo. Chi richiede è nella condizione di vita o di morte. E chi offre non è mai equo. Non è mai parimenti vantaggioso. Qui la radice dell'assoggettamento, dell'istituzione come luogo di dialettiche della potenza e dell'assoggettamento e tutti i problemi della convivenza sui quali abbiamo tanto insistito nella prima parte di questo percorso. La convivenza, i problemi della convivenza come problemi pedagogici fondamentali. E da tutto ciò, già l'abbiamo detto, ora lo ricordo in maniera più dettagliata, le complesse stratificazioni dell'essere sociale di ognuno di noi. I patteggiatori, cioè coloro che istituiscono il patto nello squilibrio tra chi richiede e chi offre, sono ognuno un coro di voci lontane. Ognuno è l'estraniazione interiorizzata della sua storia. Mi ricordo il Cartiglio 12, Nera è mia madre, Dark is my mother. E quindi i patteggiatori partecipano contemporaneamente a varie nicchie che li hanno formati, accompagnati, elaborati nel corso della vita, scatole cinesi della socialità. E pongono in azione dovunque si trovino tutte le loro ambiguità. Lo sappiamo tutti questo, non solo che ce ne dimentichiamo quando ragioniamo per universali, diciamo così. Ambiguità affettive, i compagni con i quali mi identifico, i compagni con i quali non mi identifico, quelli che mi stanno simpatici e quelli che mi stanno antipatici, per dire banalmente, no? I gruppi concorrenti all'interno dello stesso patto. All'interno della stessa struttura sociale, che figuriamoci, è in concorrenza con altre strutture sociali, gli interessi condivisi e gli interessi non condivisi, le passioni dei corpi e le passioni delle anime, le scommesse e i tradimenti continui, in ogni piccolo punto della vita, tra il bidello e il professore e la direttrice, i patti segreti e i patti palesi, la necessità quindi di scrivere delle regole, la regolarità con la quale vengono disattese o male interpretate o girate a proprio interesse. Insomma, questo luogo, questo patto, nelle sue estraneazioni, è l'evidente motore della fondamentale politica dei corpi, della fondamentale politica degli strumenti, della fondamentale politica dei corpi del sapere, motore precario e nello stesso tempo necessario. Platone se ne era reso conto benissimo in un passaggio della Repubblica, che vi richiamo rapidamente, quando Socrate obiettava che anche in una società di ladri ci vuole della solidarietà. Perché senza solidarietà, senza fides, senza fiducia reciproca, senza caritas, senza speranza che l'altro, se io faccio il ladro, ma e devo sperare però che quello che fa il palo non scappi e che se vede le guardie mi avvisi. Quindi anche una società a delinquere è una società politica in tutti i sensi della parola. Vi ricordo cosa avevamo detto nel paragrafo delle stratificazioni, nella tappa delle stratificazioni, dove avevamo detto così, vi rileggo solo qualche passaggio: ognuno il suo corpo, con le sue risposte, con i suoi abiti, il suo carattere, il suo lessico, ciò che sa fare e sa di saper fare, ciò che non sa fare e sa di non saperlo fare oppure anche non lo sa, non ne sa niente. Questa complessità stratificata e mobile si è messa in cammino a partire dalle cure parentali, darwiniane, e poi dalle cure sociali, dal lessico familiare accogliente, dall'idioletto e dal dialetto filtrato dalle emozioni dell'infanzia riprodotte nella unicità delle articolazioni passionali della voce, al corpo vibratorio delle passioni sociali, all'incarnazione comunicativa originaria e così via. Accontentiamoci di questo breve cenno su quella che io appunto qui chiamo la complessità arcaica, arcaicizzante, stratificata, per cui abbiamo imparato certe cose e certe altre no, abbiamo ricordato certe cose e certe altre no, siamo strani individui, mosaici, enigmatici, con reazioni che stupiscono noi stessi per primi. Ecco, questo è il luogo della politica arete. Questo è il luogo dell'arte politica, preso tra patto, istituzione, eccetera, eccetera. È il luogo della politica rete, è un precipitato di una complessità metamorfica, quella molteplicità metamorfica in continuo divenire, in perenne divenire, che chiamiamo l'istituzione. La politica rete è la politica delle istituzioni, la cui natura differisce naturalmente nel tempo. Se noi ora riprendessimo le descrizioni che facemmo a suo tempo, soprattutto nei cartigli 14 e 15, del tempo della sostanza etica, vi ricordate? E il tempo invece della funzione burocratica, con aggiunta la notazione che c'è anche nel mondo della funzione burocratica ancora una sorta di presenza della sostanza etica, sia nei rapporti individuali e sociali, sia nei rapporti familiari, eccetera, eccetera. Bene, è ovvio che l'istituzione cambia attraversando questi luoghi, si trasforma via via. Ma diciamo così, le due istanze continuano a coesistere, continuano con differenti proporzioni a essere, diciamo, la benzina che muove la politica arete. Con arcaismi politici li vediamo tutti i giorni, con innovazioni straordinarie. E anche Gramsci vedeva questa complessità della politica arete, l'ambiguità dell'istanza politica. E lui era a sua volta un ambiguo, no? Vedremo alla fine in che senso anche lui era un ambiguo. Veniamo allora al quarto luogo che ho intitolato Il ritorno. Il ritorno. Diciamo molto in generale, questo ci è ormai stranoto, qualcosa permane e qualcosa si trasforma. La lingua permane. I significati delle parole si trasformano, per fare un esempio banale. Ma qui c'è un problema preciso che dobbiamo affrontare e chiarire insieme. Non è semplicemente la constatazione che qualcosa permane, io parlo pur sempre l'italiano, e qualcosa si trasforma perché non parlo l'italiano di Petrarca, come è evidente, è così per ognuno di noi. No, la cosa però che dobbiamo capire a fondo è che ciò che permane e ciò che si trasforma sono lo stesso. Ho detto con un gergo heideggeriano che ci fa comodo, sono lo stesso, il medesimo, ma non l'eguale. Ecco, questa di nuovo è una relazione che anche Hegel illustra da par suo. L'eguale non esiste. L'eguale si smentisce nella sua pretesa di eguagliare, perché la sua pretesa di eguagliare ha già diviso per eguagliare. Cioè, qui siamo di fronte alla stessa situazione che illustravamo prima. Che si ricorda per aver dimenticato e si dimentica per aver ricordato. Che si è uniti perché divisi, che si è uniti, che si è divisi perché uniti. Che c'è un gioco dialettico tra questi estremi ed è questa contemporaneità delle due soglie. Si è ignoranti perché si conosce perché si è ignoranti. E qui molto più determinatamente, come diceva per esempio Hegel, appunto, no? A è uguale ad A. A una condizione che siano due, A uguale ad A. Se non li ho divisi, l'uguaglianza non c'è, c'è solo A, cioè niente, il nulla assoluto. Come io identifico, identifico nella differenza. E quindi in questo senso noi potremmo dire che la verità di qualsivoglia proposizione, di qualsivoglia abito di risposta, muta vivendo, qualcosa si permane, si trasforma, muta vivendo senza cessare di essere verità. Ecco, questo è un punto molto delicato. Il fatto che muti non toglie il fatto che sia verità. E qui dobbiamo cominciare ad approfondire questo pensiero che già abbiamo toccato altre volte. Avevamo detto qualcosa permane ritornando. Abbiamo detto tante volte l'espressione whiteidiana, eccolo di nuovo, no? Un ritmo, rhythmos, di riconoscimento. Quello che esemplificavamo prima col cuore materno, no? Il tatapum è sempre il secondo. Il primo non c'è, c'è soltanto nel ricordo, quindi in un sapere. In un sapere che è la memoria di un vissuto e che è un nuovo vissuto. Per cui di nuovo, eccolo lo stesso, ma di nuovo è nuovo. Devi pensarli tutti e due, ecco il sole di nuovo. È quello di ieri, no, è quello di oggi, però è sempre il sole. E il sole in questo eguagliare che differenzia, in questo differire che eguaglia, in questo rhythmos. E allora la grande domanda è che cosa si trasferisce mutando? Che cosa scompare per sempre, se qualcosa scompare per sempre? Ecco qui, attenzione, non è legittima questa domanda. Arrivati a questo punto, non è legittimo che io dica, che io mi chieda, ma che cosa si trasferisce mutando? Dico che qualcosa si trasferisce mutando. Eccolo di nuovo. Che cosa è? E che cosa invece mutando non c'è più? Bene, l'unica risposta a questa domanda, ed è un passaggio importante, perché riguarderà molti aspetti del cammino immediatamente futuro, l'unica cosa che si può rispondere a questa domanda è che non si può rispondere, che non si deve rispondere. Perché per rispondere io devo estrarre quel qualcosa di cui chiedo, che sarebbe quella cosa che si trasferisce mutando oppure che scompare per sempre. Ma come faccio ad estrarre questo che cosa, se non da ciò che viene mutando e che mutando si identifica e che identificandosi si perde? Cioè questo ritaglio è il ritaglio di ogni qualcosa. Ogni volta che io dico qualcosa, dico quella cosa, cioè una cosa antica che torna. Una cosa unica che è nel ritmo della ripetizione. il tatapum, appunto, no? Che non è mai altro che questo tatapum e tutti i tatapum. E quindi cosa, quando dico che ritorna ciò che non ritorna. E quando dico che c'è qualcosa che non ritorna, dico di qualcosa che non ritorna, che quindi ritorna. Mi capite? E questa estrema fluidità del pensiero che va tenuta ferma, che non va ingannata con risposte di comodo. E noi avevamo in qualche modo illustrato la cosa con un'immagine che ho visto che è risultata simpatica, l'axis terrae, l'axis terrae. L'axis terrae, i tre gradi del ritorno. Quali sono i tre gradi del ritorno? Ve li rileggo ricordandovi questo passaggio. L'axis terrae, cioè il fatto che tutte le mattine eccolo di nuovo il sole, eccetera, eccetera, eccetera. Ma i tre gradi che coinvolgono tutti i corpi viventi, compreso quello umano, erano. Ah, primo grado del ritorno, il tempo atmosferico della Terra. Tutto ciò che accade non può che accadere in un tempo atmosferico, declinato nelle stagioni, nelle regioni del pianeta, nelle modificazioni delle ere geologiche. Però uno ha da esserci, diciamo così, che ritorna. Il secondo grado del ritorno era l'età anagrafica del vivente o dell'umano. Quando accade, o tu sei giovane o tu sei vecchio, come diceva Eraclito. O tu sei nell'infanzia, tu sei vicino alla morte. E il terzo grado del ritorno era l'appartenenza ad una temperie storico-sociale. Cioè, comunque tu nasci in una culla, nasci collocato in una culla, diciamo così, di strumenti, la voce, tutto quello che abbiamo detto prima, che non sto a ripetere, gli strumenti esosomatici, i discorsi, le credenze, le istituzioni, i patti. Ecco, ogni essere umano è sempre idealmente collocabile nel punto di una mappa sapiente immaginaria definita dalla convergenza di questi tre fattori. Qualcosa permane mutando. Questa la potremmo chiamare unità della condizione umana. Ma questa unità della condizione umana, questa mappa tolemaica, avevamo detto per certe ragioni che non sto a richiamare, espressa da un copernicano del 2000, come io penso di essere, come penso tutti voi, questa mappa tolemaica che pretende di illustrare l'unicità della condizione umana ha la sua differenza al suo interno e la differenza del suo interno, perché anche lei accade in uno nei tre gradi. Accade in un tempo della Terra, accade in un'età del colui che la promuove. Accade in una società di strumenti che la caratterizzano come luogo del patto sociale, luogo della conoscenza collettiva. E allora ecco, qui possiamo ragionare attentamente su due aspetti che si richiamano, che alla fine dirò si toccano in un punto, o meglio, precipitano in un punto infinito, confondendosi e intrecciandosi in modo che non li puoi mai disgiungere perché l'uno richiama l'altro, come sempre, questo gioco continua, capite? I due punti sono la verità della mappa e la realtà della mappa. Dicevo prima, no? La verità muta vivendo senza cessare di essere verità. Qual è la verità della mappa? Beh, la verità della mappa è il mondo della doxa, direbbe Husserl, il mondo delle opinioni, delle credenze, delle scritture, degli abiti di risposta, ciò che si è pronti a fare, ciò che si è pronti a dire, ciò che si è pronti a chiedere, a imporre, le istituzioni politiche del sapere. Questa è la verità che è segnata in tutte le sue figure dai tre gradi che abbiamo nominato. Non c'è una mappa universale della condizione umana in cui queste cose sono identiche. Quello che credeva, è un esempio che avevamo fatto tanti anni fa, quello che credeva Orazio non è quello che crediamo noi, sostanzialmente, no? Noi copernicani. Orazio non era un copernicano, era un epicureo, eccetera, eccetera. Quindi la sua verità è interna a questa articolazione della sua mappa. determinata nella strozzatura della sua vita, del suo corpo vita, diciamo così, in quel luogo preciso, definito, che è mutevole, ma che non cessa di essere vero. E quella lì è la verità. Qualunque verità tu enunci, devi aggiungerci 3 gradi. E quindi è verità, nei 3 gradi. Questa è la verità. Non di dire un assoluto, ma di dire questa relazione ai 3 gradi dell'axis Terre, del fatto che siamo abitanti di questo pianeta, che siamo esposti all'infinito, che siamo nella universalità delle galassie, eccetera, eccetera. Ma qual è la realtà della matta? È questo universo intellettuale che abbiamo definito la dozza, le opinioni, quello che credeva Orazio, quello che crediamo. Quello che credeva Napoleone e così via. Ecco, questi saperi, ora ci è tutto chiaro, con la nozione di sapere come ricordo della vita vissuta, dell'esserci, ecco, questi saperi non se ne vanno in giro da soli. E questi saperi, le credenze di Orazio, stanno nel corpo di Orazio. La realtà di tutte queste verità è nella incarnazione, nella strozzatura di un corpo vivente. E qui il corpo non è l'oggetto concettuale della scienza, la biologia o la fisica, cioè la scrittura di una mappa, ma è il corpo vivente, è il corpo che agisce, è il corpo attivo-passivo, è il corpo come memoria operativa, dicevamo prima. E allora abbiamo, vedete, un punto in cui tendono a confluire questi due aspetti, la verità della mappa e la realtà corporea vivente in azione della mappa, potremmo definire allora la cosa così, corpo animato dai suoi fini. Corpo animato dai suoi fini, corpo esposto, avevamo detto, vi ricordate? Che cos'è questo corpo animato dai suoi fini? Ma evidentemente qui abbiamo due aspetti del corpo animato dai suoi fini, perché da un lato è animato dai suoi fini, le credenze, devo fare così, se non faccio così muoio, se non faccio così gli altri non mi vogliono, se non faccio così Dio mi punisce. Corpo animato dai suoi fini, ma incarnazione mondana. Corpo qui e ora nei 3 gradi famosi. Incarnazione mondana nella sua attenzione, indifferenza, differenza del corpo esposto ai suoi fini, nella indifferenza della sua incarnazione. Diciamo così, cerchiamo di esprimerci in maniera comprensibile. Il primo corpo agisce. Agisce perché è un progetto, questa parola che è stata usata più volte e che è venuta primordialmente da un intervento di Florinda, se non sbaglio, ma anche di Andrea. Tutte e due si sono collegati ponendomi la questione del progetto, che adesso esplode. Corpo animato dei suoi fini, corpo progettuale. Voglio mangiare, voglio comunicare, voglio copulare, voglio eccetera, eccetera. Ma che cosa è messo in opera nella sua realtà? È non il corpo che agisce, che è animato dai suoi fini, ma il corpo in quanto accade. Il corpo in quanto dice, in senso comune, materia, materia animata, nella sua totale indifferenza, corpo esposto. Ecco, qui abbiamo proprio la relazione guardata nel suo nucleo e senza superstizioni, senza riduzionismi dell'uno all'altro, tra organico e inorganico. Il corpo progettuale è il corpo organico, quello che dicevo prima che il darwinismo non sa guardare. Ci torneremo. Il corpo nell'atto del progetto, il progetto fondamentale è sopravvivere. E produrre altri simili a sé, diceva Aristotele, no? Ma lo si fa con un corpo accadente, mondano, che è animato da questo progetto, ma che non ha questo progetto, non è questo progetto, è il semplice accadente. È quello che noi potremmo chiamare caput mortuum con il gergo di Hegel. Ciò che resta è il caput mortuum, cioè che cosa? Ma è molto semplice, è il punto di transito. È il progetto che transita nella sua catastrofe e che rinasce dalla sua catastrofe. In questo senso, dicevo, verità e realtà si toccano in un punto di convergenza infinita, perché la verità è la conformazione della non verità o della realtà, come ciò che è infinitamente estraneo il tutto e la parte, infinitamente estraneo alle sue figure, ma che è materia delle sue figure. Una convergenza mai conclusa, stanno insieme scomparendo, no? Stanno insieme perché uno diventa il segno dell'essere stato dell'altro, tradotto nel sapere memoria. E ripetiamo il transito, questo transito dove la verità è intrecciata alla realtà, dove l'organico è l'organico dell'inorganico, dove l'inorganico è l'inorganico parte dell'organico tutto. E questo transito non ha uguali. Non ha eguali nel senso di cui dicevamo poc'anzi, che l'eguale è insieme la differenza dell'identico. Lo so che si fa fatica qui, lo so. Il transito non ha eguali perché eternamente ritorna, ma in che senso eternamente ritorna? Perché non è mai andato via. Eternamente ritorna perché è eternamente moribondo e perciò è sempre in stato nascendi. Quello che sto dicendo sta morendo, ma sta rinascendo in un'altra forma, naturalmente, in un altro trasferimento, in un altro sapere che ha dimenticato e ricordato, che ricordando appunto fa quello che abbiamo detto, permane modificato, qualcosa permane, qualcosa si trasforma. Quindi è interamente moribondo, è eternamente moribondo perché è eternamente nascente, soglia dell'ignoranza del sapere, della memoria e dell'oblio. Si potrebbe dire con un'immagine che viene dal seminario delle arti dinamiche, soglia della vibrazione, per cui continuamente dall'uno si passa all'altro, l'uno si trasfigura nell'altro, si trasforma nell'altro. Soglia dell'ignoranza del sapere. Vedete, qui è il problema. Quando io lamento della inconsistenza darwiniana nei confronti della finalità dei viventi, non è che non mi renda conto, credo, poi soprattutto Andrea mi correggerà, non è che non mi renda conto della esigenza della conoscenza scientifica, che ovviamente se mette delle cause finali non spiega niente. Se lo diceva carissimamente, se noi l'ipotesi di Dio è assolutamente rispettabile perché mostra di essere responsabile, cioè di essere a giorno, diciamo, di essere consapevole della profondità del problema, però purtroppo non spiega niente. E la spiegazione accade soltanto quando io riduco, evidentemente, la spiegazione stessa, togliendo ogni finalità, togliendo ogni, era già sin dall'inizio deciso che il lupo faceva i lupetti e l'uomo faceva le bambine e i bambini. No, non è deciso niente. Dobbiamo far nascere questa progettualità. La dobbiamo far nascere da dove non c'è la progettualità. Quindi l'infinita domanda anche delle più recenti analisi, io ho letto libri enormi su questa cosa qua, mostrare come accade nel regno animale il comportamento, diciamo così, non egoistico. Come nasce che un individuo si sacrifica per gli altri? Un'anatra che si sacrifica per le anatre, ma che cosa vuol dire? No, questo viene tolto e viene lambiccato una serie di cose complicatissime. L'ereditarietà di certi caratteri che sarebbero più efficienti di altri caratteri. Per spiegare questo fatto incredibile, che non è da spiegare, che è semplicemente la preoccupazione di un uomo dell'ignoranza, cioè della conoscenza, che ha tutte le ragioni di usare questa sua, diciamo così, visione delle cose per darsi delle spiegazioni causalistiche. Sin dove ce la fa? Sin dove è un uomo della conoscenza, e cioè dell'ignoranza di quella conoscenza, cioè che esige la risposta causalistica. Ma il comportamento finalistico delle specie viventi può essere solo riprodotto, può essere solo danzato, può essere solo cantato, può essere solo raffigurato. Lì non vi è niente da conoscere. E questo è il passaggio fondamentale per quale, come si vede, sempre già trascritto, il reale è in un sapere ambiguo, perché il reale c'è. Ed è vero perché muta. Allora, perché muta entra nel regno della verità? È per così, è per cos'ha, è per cos'ho. Ma nel suo c'è. È ambiguo. È al tempo stesso progetto e non progetto, cioè è estraneazione, indifferenza. È indifferente il mio corpo quanto io voglio vivere. Lui ha deciso per conto suo. E uno dice: ma stavo per fare una cosa importante e tu mi vieni meno. E già, ma lui non è iscritto nella ignoranza socratica, nella ignoranza scientifica. E quindi, come dire, il vero è quel mutamento che transita nelle sue vicende costitutive, nei suoi avvenimenti, nelle sue memorie, nelle sue storie. Sapere assoluto. Il trapassarsi reciproco di verità e realtà attraverso le evanescenti figure delle mappe, presentimento del reale. In un corso, in un seminario passato, evocammo, ma adesso non posso farlo, il sensus sui di Campanella, senso della propria vita, molto prima, molto più profondo, molto più importante del cogito cartesiano, che è una struttura conoscitiva. Il senso sui viene molto prima. Il senso sui è il senso che sono vivo, che ho aperto gli occhi, che c'è la luce, che oggi piove. Allora passiamo adesso al quinto luogo, alla figura del quinto luogo, del quinto luogo finale, che ho intitolato L'arte del pensiero. Dobbiamo tenere presenti tutti questi passaggi, evidentemente, no? Hanno una loro connessione intrinseca e si illuminano reciprocamente, per cui è difficile tenerli presenti. Per questo dico, se ce la faccio, come ho promesso, lo traduco in un testo, è più facile da maneggiare, no? L'arte del pensiero. Ecco, io comincerei con un esergo di questa figura. E l'esergo dice semplicemente così, ed è dedicata soprattutto ai miei due compagni di strada. A Siracusa è andata male, dovevamo ricordarcene. È chiaro che cosa voglio dire, no? A Siracusa, cioè il tentativo della politica, della filosofia politica di Aristotele, di Platone, il tentativo della filosofia di diventare politica, di farsi politica, politicare te. È andata male. Forse c'era da tenerlo presente. Ricordiamo adesso, qui per entrare nella questione, in modi possibilmente non ideologici, ma dubito che sia possibile, comunque scontiamo sicuramente una parte di ideologia in quello che dirò. Ricordiamoci il senso della pratica politica, quella che Hegel chiamerebbe la vita spirituale. Nel senso appunto del fare di tutti e di ciascuno. La vita politica, diciamo così, è propria di tutti i corpi viventi umani in quanto strutturali, sociali, legati al discorso, eccetera, eccetera. Il fare di tutto e di ciascuno come pratica politica. La pratica politica non è originariamente, inizialmente, strutturalmente qualche cosa di specialistico, poi si specializza, certo, per carità, come il sapere si specializza nelle figure degli infiniti sapienti della storia dell'umanità, tra i quali anche i filosofi, anche Socrate. La pratica politica, essendo il fare di tutti e di ciascuno, è appunto connessa alla vita dell'uomo sociale, per dire così, banalmente in fretta. Abbiamo visto che lo scambio originario che rende politico l'essere umano è assolutamente, come dire, incancellabile, transita attraverso infinite figure, ma è alla base, al fondamento, in questo scambio originario ci sono tutti gli enigmi e tutti i delitti della politica e tutti i dolori e tutti gli entusiasmi. Scambio fondamentale dell'esserci al fine di avere da essere il suo ci. Scambio fondamentale dell'esserci, scambio politico in questo senso, scambio politico-economico, come è chiaro, al fine di esserci, che sta qui, avendo alle spalle tutte le circostanze del sapere che esplode nei corpi. Ognuno ha alle spalle tutte le circostanze del sapere, del saper fare di ognuno, insomma, che esplode nei corpi. Saper fare animato, scambio naturale nel senso dell'animale, quindi dell'homo naturalis, si può dire così, saper fare dell'homo naturalis in quanto scambio naturale di cui abbiamo parlato prima, non torno a dire, ma poi saper fare strumentale, saper fare come scambio sociale, rappresentato e autorappresentato negli strumenti anzitutto del discorso e poi dell'esosomatismo fondamentale. Quindi efficacia strumentale dei saperi. L'arte del pensiero ha anzitutto a che fare con questa efficacia del sapere strumentale che nell'efficacia legge la sua verità. Questa posizione originariamente pragmatistica, si potrebbe dire così, ma poi è più antica, come sappiamo tutti. Dice sostanzialmente che la verità non è una proposizione espressa da fuori del mondo per dire come è fatto il mondo, che cos'è l'uomo. Queste sono fantasie appunto ideologiche. La verità la si consuma vivendo. La verità la si attua vivendo. La verità è appunto la sua efficacia nei tre gradi dell'axis terrae. Al tempo di Orazio si facevano così e così le tali cose perché avevano successo e quindi in quel tempo erano vere. Poi certo le cose cambiano, si modificano transitando e ripetendosi. Cammino progressivo quindi di una catastrofe sapiente. Adesso possiamo esprimerci, prenderci il gusto di esprimerci in questa maniera un po' provocatoria. Cammino progressivo della verità come cammino di una catastrofe sapiente. Catastrofe perché si trasmette mutando, ma sapiente perché si trasmette. Una vivente disintegrazione, vivente disintegrazione dei saperi. Che cosa è rimasto più dei saperi di Orazio? Saper fare strumentale, appunto, scambio sociale. E qui possiamo elencare, ormai questo elenchino per noi è facile, strumentale è già il corpo in azione, vi ricordate? Gli organi. Già strumentale è il corpo del vivente, il corpo dell'homo naturalis. Strumentale è il prolungamento esosomatico. Uso bastoni, uso cocci di pietra. Strumentale è la voce evocativa e la voce discorsiva. Strumentali sono le scritture, le grandi forze, le grandi figure del corpo scritto, dove lo stesso corpo umano è corpo scritto, corpo agghindato, corpo vestito, corpo truccato, eccetera, eccetera. Quindi, se guardiamo bene in questo punto che stiamo enunciando, cammino progressivo della catastrofe sapiente, vivente disintegrazione, ma allora finalmente possiamo cominciare a intuire, a intravedere che strumentale e finalistico sono lo stesso, sono il medesimo. Quindi, al di là dell'equivoco darwiniano, no? Niente va corretto della sapienza darwiniana, che è una sapienza meravigliosa che ha spiegato un sacco di cose, che ci apre la via ad altre ulteriori spiegazioni infinite. Ma senza la pretesa di elevare questa verità all'assoluto della realtà, a tutta la realtà. Perché la verità è uno strumento in azione, con i suoi successi, adesso mi esprimo alla buona, diciamo così, no? Vero è quello che funziona, diceva il bravo James, no? Facendo un po' arrabbiare per... Verità, appunto, è la funzione dello strumento. Ma l'azione strumentale è un'azione pedagogica, è un'azione politica, è un'azione finalizzata. È un'azione che ha come scopo lo scambio finalizzato alla sopravvivenza. E questo è assolutamente conforme con l'altro. Ma non è da valutare con la logica dell'altro. Lo posso rappresentare, non lo posso dimostrare. Non è una dimostrazione. Se vogliamo dire una cosa generica. Non si tratta di dimostrare l'esistenza di Dio. Se proprio ci tieni, cantalo, danzalo, fai come Davide. Rappresentalo, disegnalo. Oppure non disegnarlo perché presso gli ebrei non si può, ma lo puoi cantare. Sono ordini di discorso differenti che confluiscono naturalmente in quel punto di incontro che dicevo prima è un gorgo. Perché come si fa a cantare come Davide? Se non si è un ebreo in quella situazione, in quei 3 gradi dell'axis terrae, eccetera, eccetera. Quindi cammini del sapere come rappresentazioni dell'esserci. Di qui, da tutto ciò deriva l'arte politica. L'arte politica è un risolvere, attenuare la tensione tra comunanza e separatezza delle vite. L'arte politica è attenuare, se si può. Risolvere quando va bene. Arte della composizione. Per questo è fondamentale per noi la ricerca del seminario delle arti dinamiche. Arte della composizione, arte del montaggio, arte della forgiatura, della mediazione dell'ornamento. Compromesso tra fare e usare, tra uso e comprensione. Intesi non come oggetti, oggetti sono nella conoscenza, ma come progetti. Come progetti sono incarnazioni sociali, cammini sociali verso la catastrofe del loro transito e la reviviscenza di questo transito medesimo che in articulo mortis è sempre in stato nascendi, in articulo mortis è già in stato nascendi. Quindi ogni comprensione. Dobbiamo comprendere a nostra volta che è già situata entro un uso. Comprendere significa aver messo in opera un uso che ci orienta nelle sue finalità, ce le rende comprensibili. E allora questo detto per molti colleghi filosofi, ogni ontologia è semplicemente il divenuto di una politica. Ogni ontologia, e questo in Gramsci era lucidissimo, comprensibilissimo. L'intero è un progetto d'uso nella singolarità di una accadente efficacia. L'intero è un progetto d'uso, non c'è mai come intero, ma c'è come progetto d'uso nella singolarità, nell'incarnazione di questa efficacia cadente. Questo è il lavoro intellettuale, questa è la cultura umana, a livello di sovrastruttura, diceva appunto il nostro Gramsci. Da qui anche una certa problematica relazione tra l'intellettuale, il filosofo, l'uomo di cultura e la politica aretè, l'arte politica, la massa degli uomini che sono tutti politici, come abbiamo detto prima. Mi limito a 2 battute. Tirteo che canta davanti all'esercito in marcia. Fichte voleva fare lo stesso, poveretto, voleva andare con le truppe prussiane contro Napoleone. poi lo hanno fermato in tempo, dicendogli guardi che alla sua età forse è meglio di no. Ma Gramsci non faceva lo stesso mettendosi a capeggiare lo sciopero. Ci siamo dimenticati di Siracusa. Perché il filosofo, o meglio, il filosofo non esiste, alla pratica filosofica. Alla pratica filosofica oggi, venendo da Siracusa, diciamo così, non compete l'arte politica. L'arte politica compete all'uomo, al filosofo in quanto è un uomo, così come compete esattamente a tutti. Ma a lui non compete l'arte politica, a lui compete la politica del sapere. Quella che stiamo facendo qui, la politica del sapere, come l'arte politica diventa sapere come memoria, ricordo, eccetera, eccetera. E in questo suo modo di atteggiarsi, la pratica filosofica non si pone né sopra né sotto né altrove rispetto a tutte le altre pratiche del sapere. Si mette nel corosso anche lei. E, come dire, non è più sopra dell'arte comunemente detta, non è sopra la religione come intendeva Hegel, niente affatto. È arte dell'innescare una gioia partecipativa del comprendere. Del comprendere che sa benissimo, no, che la comprensione è un uso, eccetera, eccetera, eccetera. Che quindi è una verità transitoria che testimonia di una realtà incarnata, transeunte. Quindi calonca e agathon dell'esserci prendendo parte. Figura, si potrebbe dire, di una gioia consapevole che esplode dal fondo oscuro della vita, appunto quello che vediamo animato dai suoi progetti, il fondo oscuro della vita che sta nel gioco dei cuccioli di tante specie, che sta nel sorriso degli infanti, che sono appena venuti al mondo, non sanno quella disgrazia che gli capiterà, ma sorridono a tutti, no? Vedono un volto adulto e per un certo tempo dopo diventano sospettosi, imparano. Ma all'inizio no, sono fides, caritas, speranza. Ecco, noi siamo qui come pratica filosofica, secondo me, all'orizzonte dell'Axis Mundi, laddove il pianeta azzurro si affaccia al balcone dell'infinito nella notte, diceva Hegel, dell'eterno silenzio. Una sorta di politica copernicana che ricompone per tutti l'unità pratica dell'uomo della conoscenza che è in cammino nello scambio in atto della vita. Si potrebbe dire anche sogno di giustizia, impossibile, entro la giustizia in atto. Traduzione partecipativa alla opportunità segnata dal Koros, famoso e la famosa eco di voci lontane. Ecco, forse potremmo qui fermarci prima di affrontare la sesta e ultima figura, che si intitola La voce, e fra un quarto d'ora riprendiamo e forse in mezz'ora riusciamo a concludere. Ci sono ancora due o tre cosette importanti da dire.